Ciao, mi chiamo Diego Fa e questo è L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. Terza stagione, episodio numero 3, speciale Caravaggio. Nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine, così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra angolare. E questa è l'opera meravigliosa del Signore. Recita così il Salmo 118 al versetto 22. Ed è da qui che dobbiamo partire per provare a comprendere nel profondo la commovente deposizione vaticana di Michelangelo Merisi da Caravaggio. La pietra angolare. Ecco, non dobbiamo mai allontanare lo sguardo da questa pietra d'angolo che sembra venirci incontro nella parte bassa dell'opera, sembra puntare dritta verso i nostri occhi. Questa fredda e incredibilmente realistica pietra è metafora di Cristo. Di Cristo che solo momentaneamente ci appare vinto dalla morte. La morte che è condizione temporanea in quanto conosciamo il destino che lo attenderà da qui a 3 giorni. Ed è proprio lui che ci rivela tale imminente destino, sfiorando lievemente la pietra con le 3 dita della mano destra. E così ciò che il mondo scartò, come dice il Salmo, ciò che gli uomini non riconobbero e crocifissero, il terzo giorno diventerà pietra angolare per l'eternità. Da un punto di vista prettamente iconografico, è giusto sottolineare che il titolo non è del tutto corretto. Infatti quella che vediamo non è esattamente una deposizione, ma un'unzione, ovvero quel momento che precede l'inumazione vera e propria. È sull'estrema sinistra dell'opera, infatti, che scorgiamo l'entrata al sepolcro. Il corpo morto del Figlio di Dio sta per essere posizionato sulla nuda pietra, per poi procedere con tutte quelle accortezze funerarie comuni alla maggior parte delle culture del bacino del Mediterraneo, quali il lavaggio, la purificazione, la profumazione, la stesura del balsamo, eccetera, eccetera. Sono sicuro che tali pratiche ti avranno fatto pensare al Cristo morto del Mantegna, che giace meravigliosamente scorciato su una pietra marmorea in attesa di ricevere le cure necessarie prima della deposizione. Infatti, nell'opera del Mantegna, oggi custodita nella Pinacoteca di Brera a Milano, si scorge in fondo a destra un barattolo, un contenitore di unguenti o profumi. Ma torniamo al capolavoro di Caravaggio. L'opera è stata realizzata tra il 1602 e il 1604 e commissionata da Girolamo Vettrice per onorare la memoria dello zio Pietro per la chiesa di Santa Maria in Vallicella a Roma, detta anche Chiesa Nuova. E qui rimase fino alle spoliazioni napoleoniche. Dopo il congresso di Vienna, quando la tela ritornò a Roma, il Papa scelse invece di trattenerla nella Pinacoteca Vaticana, dove ancora oggi, e ammettiamolo, in maniera del tutto decontestualizzata, possiamo ammirarla in tutto il suo splendore. Comunque, la Chiesa Nuova era sede di uno dei tanti nuovi ordini religiosi sorti durante il periodo della Controriforma, ovvero gli Oratoriani di San Filippo Neri. Sembra che anche Caravaggio, come tanti altri artisti e intellettuali dell'epoca, fosse vicino all'impostazione spirituale di tale ordine religioso. Sul fondo della scena vediamo 3 donne. Quella a sinistra è la Vergine Maria, descritta dall'artista come una donna anziana, scavata nel corpo e nell'animo dal dolore. Allarga le braccia, infatti scorgiamo la mano destra sulla sinistra, come a voler accogliere e al contempo salutare per l'ultima volta il Figlio. La figura al centro invece vive un sentimento più intimo, direi segreto. Si porta un fazzoletto al viso e chiude gli occhi. Si autoesilia dalla scena per sprofondare nell'immensità della propria inconsolabile desolazione. Questa donna è Maria Maddalena e Caravaggio, per realizzare questa figura, si servì come modella della sua amante, che si chiamava Lena. Madda Lena. La donna sullo sfondo, che alza le braccia al cielo con un fare orante, caro ai già citati oratoriani, è Maria di Cleofa, cognata della Madonna. In queste tre figure l'artista sintetizza al meglio tre stati d'animo, tre modi di vivere il dolore differenti. La sofferenza terrena della madre, che osserva la carne della sua carne senza vita. La meditazione privata ed esclusiva di Maria Maddalena, che sembra volersi chiudere in se stessa. E lo struggimento urlato al cielo, come a voler richiamare il Padre o addirittura preannunciare la risurrezione. I due uomini che a fatica sorreggono il corpo esanime di Gesù sono a sinistra Giovanni, l'amatissimo discepolo, figura sempre presente nelle scene finali della Passione. Egli tocca con la mano destra la ferita del costato di Cristo, quasi a citare un'altra opera di Caravaggio, ovvero l'incredulità di San Tommaso. La figura scalza sulla destra è Nicodemo, un uomo che il Vangelo ci presenta come totalmente devoto a Cristo, tanto da occuparsi della sua deposizione dalla croce e del trasporto al sepolcro. Caravaggio, nel dipingere questo meraviglioso volto umile, che ci guarda dritto negli occhi e sembra chiederci aiuto fisico e morale, sceglie di rendere omaggio al suo artista prediletto, al suo maestro ideale, a quell'uomo che portava il suo stesso nome e che ancora nessuno era riuscito a superare in campo artistico, Michelangelo Buonarroti. E l'omaggio verso il sommo maestro non si ferma al ritratto del viso di Nicodemo, ma continua nel corpo di Gesù. Infatti il braccio destro, che cade rovinosamente verso il basso, attestato di sconfitta, di abbandono eterno, è stato realizzato sull'esempio della struggente e meravigliosa Pietà Vaticana. Quell'opera di marmo che Michelangelo scolpì a soli 24 anni, mostrando al mondo intero il suo giovane ma già assoluto talento. Ne parlo nella prima puntata della seconda stagione dell'Ottagono. Questo braccio destro, che sembra precipitare nella morte, lo ritroviamo anche nella deposizione Baglioni del 1507 di Raffaello e anche nella morte di Marat del 1793, uno dei capolavori di Jacques-Louis David. Il braccio, così come tutto il resto del corpo, è plasmato dalla luce, quella luce precinematografica che oramai abbiamo imparato a riconoscere come tratto distintivo della poetica caravaggesca. Le sfumature verdastre, le ombre violacee sulle labbra appena socchiuse e questo senso di caduta, di pesantezza senza fine, ci raccontano senza edulcorazione alcuna la morte. La morte di un uomo che come uomo si è mischiato tra le genti e come uomo muore. Il sacrificio del Figlio di Dio è un evento sempre attuale, che si rinnova quotidianamente durante la cerimonia eucaristica. Ecco che allora questo corpo che sta per essere posizionato sulla pietra viene al contempo metaforicamente posizionato sull'altare della Chiesa Nuova, a ricordare e a ribadire ai fedeli il dogma della transustanziazione del corpo di Cristo. Offerta reale e non simbolica che illumina di vita vera l'essere umano. Se questo podcast ti è piaciuto, ti aspetto nel prossimo episodio di L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. A presto!